Innanzitutto buongiorno a tutti, bentrovati a tutti. In un giorno particolare, questo della conversione di San Paolo, che forse ci dà anche la tonalità per quello che in qualche modo siamo chiamati ad essere. Uno pensa, c'è il vescovo, c'è il direttore della Caritas, che è diacono, ci siamo noi battezzati, bravi, che siamo impegnati nelle cose buone, sante, e che la conversione non ci riguardi, la conversione riguarda innanzitutto noi. E questa percezione, direi, come una realtà, come quella della Caritas, dentro una chiesa locale e dentro la realtà, una realtà civile che è quella nostra di questa zona della Sardegna, siamo chiamati ad essere, a fare, con una consapevolezza, ecco perché leggo questo alla nostra conversione particolare, le persone che noi avviciniamo, i poveri che noi avviciniamo come volto di Dio e volto di Chiesa hanno noi. Molto dopo può arrivare il vescovo, molto dopo può arrivare una comunità concreta, può arrivare qualche momento di culto, ma il volto di Dio che i poveri, a qualunque titolo, incontrano, siete voi, siamo noi. Ecco perché mettere di fronte agli occhi e riportare a cuore, questo vuol dire ricordare, riportare a cuore quello che è un nucleo infuocato del Vangelo che ci permette appunto di stare non come piace a me, non secondo i miei pallini o addirittura le mie storture e le mie voglie camuffate di protagonismo con un po' di spiritualità o con un po' così di facciamo del bene ad altri, ma in fondo le motivazioni che mi spingono sono altre. E mi soffermo appunto con voi, vorrei dare la tonalità, ringraziando Franco per questo momento che ho sollecitato io stesso, perché è indispensabile, il bene va fatto bene. La Caritas o ha una connotazione evangelica, oppure voi capite, è altro, ma non è Caritas. Il testo che ho scelto credo sia talmente tanto evidente, ma nasconde delle sfumature talvolta non dette o sulle quali siamo talmente tanto abituati, proprio perché testi straconosciuti, a non prestare più una vera attenzione. È il testo del Buon Samaritano. Voi tutti quanti siete mossi dal desiderio di poter fare, si chiama volontariato, di fare qualche cosa di significativo, non di riempitivo, di significativo nella vostra esistenza, che ha una connotazione proprio perché dentro la Caritas e non altrove, ha alcune caratteristiche di fondo. Innanzitutto bisogna ricordare che un volontario della Caritas non è una monovalenza, non è un solitario e non può permettersi di camminare da solitario. Ognuno è unico e quindi è estremamente importante. Nessuno è coreografico, ma nessuno è il tutto. Nessuno è... come dire, una figura che appare sul teatro delle realtà da vivere e da compiere, ma nessuno è l'unico protagonista, tutti insieme protagonisti. Questo della monovalenza nella Caritas diventa molto importante. Prendere coscienza di questa realtà, primo dell'unicità di ognuno di noi, che vuol dire non sminuirsi e non pensare se io ci sono o non ci sono è la stessa cosa, come anche giungere a tematizzare io non posso essere l'unico a riempire la scena e quindi a fare qualche cosa di significativo, se quello che nel volontariato si cerca. Questo significa in termini semplici che ognuno è responsabile proprio perché dentro questa realtà che si chiama Caritas, che è il cuore pulsante della carità nella chiesa locale, come ognuno quindi come chiesa è responsabile di ciò che facciamo per i poveri, tra i poveri, con i poveri. C'è una responsabilità personale, non è semplicemente io sono lì dentro una macchina e la cosa va avanti da sé. E quello che si tenta di vivere nella Caritas, in ogni Caritas, non è entrare in una catena di montaggio, non è essere così insieme per fare qualche cosa di buono. Ognuno certo ha le sue responsabilità, ma dove solo, come dire, il senso comune, la condivisione, ma quando è che in fondo io nell'umano scatta un patto? Quando è che il patto si può chiamare tale? Quando io incomincio a trattare gli altri come di pari valore a me, se no non c'è patto. E la coniugalità è basata su questa. Se questo non c'è, non c'è coniugalità, non c'è amicalità, non c'è nessuna realtà che abbia la densità di una vera relazione significativa. Questo ab intra, con la Caritas, con tutti i membri della Caritas, è a fortiori ad extra, con tutti quelli che si avvicinano. Un corpo dove, ecco l'importanza dell'unicità, ognuno ha la sua peculiarità, ognuno ha la sua funzione, ognuno ha il suo carisma personale, ma insieme tutti cerchiamo di testimoniare per le persone che bussano da noi, che incontriamo in qualsiasi modo, l'amore di Dio, così come nella persona di Gesù si è reso noto. Questa premessa è molto importante perché da una parte ci strappa, come dire, a tutte quelle forme di protagonismi malati che a lungo andare diventano potentati anche dentro la Caritas. Voi sapete che ci sono sempre due modi per gestire il potere nella vita e ognuno di noi ha potere per un verso o per l'altro, sempre. Non c'è nessuno che non abbia qualche leva di potere. Uno per abusare di potere non è che debba essere in qualche modo il dirigente. Si può usare malamente del potere anche quando si è in una parrocchia, in una Caritas parrocchiale, nella Caritas diocesana, i responsabili degli stracci e delle scoppe per pulire. perché ci sono due modalità, cioè quella che usa il potere piccolo grande che ha per stare sul piedistallo e per sentire totipotente, e c'è l'altra modalità, che è quella cristiana, di dare la vita. Noi dovremmo costantemente ribilanciare tutte le scelte, tutti gli atteggiamenti in una giornata Caritas, in quelle ore Caritas, ma io direi in tutta la giornata della mia vita umana e cristiana, perché la possibilità di abusare di potere e usare gli altri invece di servire gli altri. Quante volte noi ci serviamo di Dio senza servire Dio, ci serviamo degli altri dicendo che vogliamo servire gli altri. La Caritas allora ha una connotazione per suo statuto comunitaria. Direi è uno spaccato della comunità ecclesiale che ha delle caratteristiche che dovrebbero essere riconoscibili da chi in qualche modo si avvicina, sa di che cosa si tratta, ma a maggior ragione, quando la realtà funziona, si rende conto di essere di fronte ad una realtà toccata dal Cristo proprio per gli stili di vita che vengono condotti dentro una Caritas. Essere comunità, lo sappiamo, essere un corpo non è una realtà mai stabile. Il nostro stesso fisico, noi sappiamo che è in costante mutamento. Se ci guardiamo, le fotografie di 20 anni fa dicono qual è il mutamento, ma non soltanto quello della carrozzeria. Più complesso questo mutamento. E la realtà di una comunità, appunto, non è data dalla sua staticità, ma è data da un divenire, da una realtà che è in movimento, da una realtà che si rifà, si ripensa, si rilancia costantemente. E questo è un altro tratto, direi, importante, che vuol dire che anche i motivi iniziali che possono aver portato alla Caritas non è che debbano rimanere in eterno cristallizzati. Io vado così mi sento bene perché mi riempie un po' la vita, oppure ho tanto tempo vuoto e facciamo qualche cosettina di buono e così mi riempio il tempo, e tante altre motivazioni belle, meno luminose. Il fatto che sia un corpo, il fatto che sia una realtà in divenire, ci porta costantemente a rimodulare innanzitutto le motivazioni di fondo perché ci siamo. E chi lo fa, e credo lo facciate, bisogna farlo per, come dire, vivere a pieni polmoni, c'è questa caratteristica di scoprire che l'incipit che mi aveva spinto è mutato notevolmente dopo 10 anni. O ciò che pensavo in qualche modo viene rimodulato in modo significativo. Questo è dato dal fatto che io cambio, che le persone che incontro apportano nella mia vita suggestioni, comprensioni, capacità di spalancamento che prima non avevo. Si vede subito quando c'è un dato dinamico in tutte le realtà, e in una realtà come la Caritas, nella misura in cui la persona non è rigida, non è cristallizzata, quello che il Papa sta continuamente richiamando, che è una bestemmia, si è sempre fatto così, sono sempre stato così, ho sempre fatto così. Il segno, diciamo, di non aver preso realmente posizione positiva, accogliente nei riguardi degli altri, è la rigidità che noi abbiamo per difendere spazi, per difendere modalità, per difendere qualsiasi cosa. Il fatto invece di rimodulare la propria realtà dice di un essere vivi, questa è la dinamicità. In fondo si è già mezzi cadaveri quando si continua per un tempo indefinito ad essere mossi da quella idea mai ripresa in mano, mai approfondita, mai ripensata e soprattutto mai sottoposta a quello che è il pensiero, la presenza, la realtà delle persone che ho a fianco, non mi scalfiscono. In una Caritas questo non può avvenire. Pensate se questo avvenisse in famiglia, avviene purtroppo, ma con danni terribili nelle relazioni. Quando, come dire, la rigidità diventa stile di vita, è difficile portare avanti un qualche cosa di significativo. Il brano che ho scelto è uno dei testi nodali del Vangelo, direi meglio, è il cuore del Vangelo, non è un testo tra gli altri. Nel Vangelo di Luca lo si capisce perfettamente lì dove è posizionato. È una pagina, è un racconto parabolico sulla bocca di Gesù, per cui è possibile entrare dentro tutto il resto del Vangelo. Direi è una porta di accesso a tutto il Vangelo. Ecco perché desidererei soffermarmi con voi proprio su questa pagina, tentando di ascoltare, di interrogare questo testo. E che cosa significa per la comunità Caritas diocesana di Alghero Bosa questa pagina che ascoltiamo insieme? Perché qui ci sono le modalità con cui relazionarsi al povero, a tutte le povertà. E vengono fuori, soffermandosi nelle diverse tipologie delle persone presenti, vengono fuori dei volti e delle modalità che danno vita al povero o che pure possono effettivamente essere un'ulteriore ingiustizia a chi già ne ha ricevuto molto, Dio mai volesse che l'incontrarci come Caritas per qualcheduno diventi l'ulteriore colpo della vita, l'ulteriore ingiustizia in una vita già disfatta, già rovinata. Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». E Gesù: «Hai risposto bene, fai questo e vivrai». Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo. Gesù riprese: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece, un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò ad una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Quegli rispose: chi ha avuto compassione di lui. E Gesù gli disse: va e anche tu fa lo stesso. Il contesto è il ritorno dei 72 discepoli che sono stati mandati da Gesù ad annunciare il regno, tornano stracarichi di gioia perché nel nome di Gesù hanno posto dei segni che non potevano neanche sognare di porre e hanno visto cose appunto grandi. Gesù, dice il testo, esulta nello spirito. Tutto questo avviene in un ambito spalancato, è un ambito pubblico, non è Gesù stretto con i suoi discepoli in un angolo. Ed è in questo contesto pubblico che arriva un nomikos, un dottore della legge, uno che conosce molto bene la legge. Arriva e fa una domanda di cui conosce perfettamente già la risposta. Vuole mettere probabilmente Gesù un po' in crisi, metterlo alla prova, ma probabilmente voleva anche usare tutta la comunità che sta intorno a Gesù per, come dire, per incastrare questa realtà. E qui viene, come dire, nelle parole del nomikos, dell'uomo della legge, viene fuori un qualche cosa che potrebbe essere una domanda, è sottile, è non detta, ma è ben presente, proprio perché il contesto è il contesto di questo dottore della legge che si rivolge a Gesù, ma a tutta la sua comunità intorno. Quale concetto ha quest'uomo di comunità? Ma noi potremmo rivolgere in questo istante a noi la domanda: qual è il mio concetto di comunità? Questo è di capitale importanza per stare nella Caritas come Dio vuole. Direi che è lo starter indispensabile per poter stare bene dentro la Caritas. Io direi che se un qualche cosa di utile potrebbe avere questa giornata, poi da riprendere in mano, ma certamente da riprendere in mano personalmente, dovremmo far emergere quali sono le mie precomprensioni circa la comunità, perché questo determina poi tutto il resto. L'idea, la prelettura, le precomprensioni che io ho della comunità in qualche modo diventano, vengono fuori costantemente nel mio agire caritas, nella mia accoglienza, nelle mie relazioni al di dentro e nell'accoglienza. Pensate quanto spesso i valori della comunità diventano soltanto un pretesto per mostrare la mia di giustizia, il mio di programma, la mia immagine. Voi capite che è da questo nucleo infuocato, è da questa precomprensione che io ho, se sono, come dire, dentro questo corpo vivo e dentro una comunità, la domanda che fa l'uomo della legge spalanca questa domanda di fondo. E Gesù con il suo racconto entra dentro la comunità per mostrare alcune pieghe dove ci possono essere piaghe. Le piaghe della comunità. Questo racconto lucano mette, Gesù mette in questo racconto lucano in evidenza quali possono essere gli atteggiamenti di precomprensione di una comunità, quindi chiamarsi comunità, ma porre gesti che di comunitario, di patto condiviso, di altro al centro, e questo altro è il povero, al centro, non io al centro. Lo ricordavo ieri al funerale di Teresa, di Maria Teresa, di Teresina, come molti la chiamavano. Quando Gesù parla, si identifica non con voi della Caritas che date acqua, pane, non si identifica con voi, non si identifica con me che faccio il buono, si identifica con chi ha fame, si identifica sempre con colui che in forma dimezzata, dispari, si presenta a me. E se io penso di essere il prediletto di Gesù e che Gesù si identifichi con me, è già passato tutto. Gesù si identifica con lui, con lei, non con me. È sconvolgente come visuale, ma questo produce la possibilità di prendere in mano tutte quelle precomprensioni che noi abbiamo della comunità. E le piaghe nascoste dentro queste pieghe del racconto vengono tratteggiate con un testo semplicissimo, di una grande eloquenza, dove il più è detto con una semplicità totale, ma c'è tutto un non detto da esplicitare, è detto, ma è raccontato in un modo da essere decodificato. Tentiamo. La lettura del brano, innanzitutto, mi pare che presenti dei modelli di comunità che hanno volti diversi. Queste comunità, chiamiamole così, vengono in qualche modo esplicitate da volti e modi di essere. La prima è la comunità dei briganti, così dice il testo, dei mascalzoni. Gesù rispose: un uomo scendeva da Gerusalemme verso Gerico quando incappò nei briganti. Questi lo spogliarono, lo caricarono di percosse e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Quali sono le azioni di questa comunità, di questo agglomerato, quello appunto dei briganti? Salta immediatamente agli occhi che il primo è spogliare. E qui voi capite, lo spogliamento non è semplicemente lo spogliamento degli abiti, c'è questo spogliamento che mette in primo piano la veste sottratta, ma nella scrittura, ma anche nella nostra realtà, la veste sottratta in qualche modo è l'identità. È una realtà che non è semplicemente un pezzo di stoffa. Pensate a quel mantello del cieco di Gerico, che era l'unica cosa che aveva, e quanto insieme questa realtà dice della sua identità. Questo vestito, in fondo, indica il modo di rapportarsi agli altri, è la persona nella sua identità. La Bibbia è ricca di queste stracciarsi le vesti, lo fa il sommo sacerdote quando parla di fronte a Gesù. Pensate a quell'altro testo spettacolare che dice qualche cosa sulla questione del vestito e quindi dello spogliamento dell'identità, Genesi 37. Quest'anno credo che non ci arriviamo certamente nella lezione divina, chissà, fra forse 2 anni, 3 anni, se siamo vivi. La tunica dalle larghe maniche di Giuseppe. Questa tunica che in qualche modo indica in Genesi la predilezione del padre per questo ultimo figlio avuto. Giacobbe nei riguardi di questo figlio ha il figlio della vecchiaia, una tenerezza incredibile. E cosa fanno i fratelli? Non ci soffermiamo qui. Questo sognatore, la prima cosa che fanno è strappare, togliere appunto questa lunga tunica. L'uomo spogliato allora nella scrittura è, come dire, colui che diventa inerme, colui che è nelle mani dell'altro o degli altri in tutto quello che è. Non si tratta appunto di metraggio di stoffa. Dice qualche cosa molto di più. Non è uno spogliamento fisico, è un qualche cosa di molto più tragico. La realtà allora, togliere l'abito, strappare l'abito, in fondo significa non permettere all'altro di essere come è e come può essere. Questo è il vestimento strappato. Ed è il primo verbo che la comunità dei briganti mette in atto. Lo strappamento dell'abito. Cosa vuol dire una cosa del genere? Non strappare l'abito vuol dire non permettere all'altro, renderlo impossibilitato in fondo ad essere se stesso. E voi capite che questo spogliamento è una realtà costante nelle relazioni. è una realtà che viviamo. Ecco perché, tenendo conto di questa prima comunità di cui parla Gesù, quella dei briganti, che il primo verbo attivo che mettono in atto è lo spogliamento con quello che dicevo. Ecco, questa comunità dei briganti si declina inizialmente e come punto di partenza importante con questo spogliamento. E poi c'è l'altro verbo, lo caricano di botte, lo pestano. La comunità dei briganti mette in atto, dopo lo spogliamento, dopo questa rendere l'altro impossibilitato, perché spogliato, ad essere se stesso, ad avere relazione, lo caricano di botte. Era un gesto qui non necessario e di gratuita violenza, questo del pestaggio. Non era, da tutto il contesto si capisce, se l'obiettivo dei briganti era rapinare, perché continuare a pestare e percuotere uno lasciandolo mezzo morto. Cosa significa questo? È la dimostrazione che io ho più forza di te. Può capitare in Caritas? Può capitare in Caritas. E come può capitare? Possiamo essere anche noi, e Gesù mette in guardia proprio da questo, una comunità di briganti. Le, come dire, verniciature esterne non servono, non dicono la verità delle cose. La verità delle cose è detta dai fatti, dalle scelte, dalla presa di posizione. Quella è la verità della comunità. Una dimostrazione della propria forza è il fascino del crimine. È l'ultima parola data alla violenza ed è in qualche modo una realtà dove io posso manifestare senza essere troppo disturbato o essere messo sotto giudizio la mia vitalità, la mia forza, la mia superiorità, che si declina in mille modi, eh? Ognuno trovi in questi verbi della comunità dei briganti, può trovare atteggiamenti personali, anche perché voi lo sapete, i poveri che si presentano non vengono fuori da Buckingham o non hanno fatto, diciamo, frequentazioni di palazzo e di salotto. Sono come noi quello che sono. È la realtà di avere in testa il povero gentile che ti ringrazia, che in qualche modo è pulito, in qualche modo ti fa sentire importante, ti gratifica. E voi capite che di andare a raccogliere margherite per i campi, non stare alla Caritas, perché la realtà dell'umano che si presenta, lo sapete bene, è una realtà profondamente ferita, come siamo feriti noi, con diverse acconciature, con un maquillage differente, ma poveri disgraziati siamo noi anche. E tutto questo diventa, può diventare, esaltazione della propria abilità, esaltazione del proprio stato in qualche modo superiore. Molte volte può diventare anche, Dio mai voglia, compiacimento. Compiacimento. Pensate a quel devotissimo uomo, sempre nel Vangelo di Luca, che davanti all'altare dice: io non sono come questi qui. Gesù dirà che questo sarà mandato a casa non giustificato, e colui che in fondo alla chiesa dice semplicemente: abbi pietà di me perché sono un disgraziato, quello viene rinviato giustificato. L'esercizio del potere allora sulle cose e sulle persone attraverso questa metafora dei colpi, delle percosse, una manifestazione appunto della propria vitalità o superiorità che si attua così, gratuitamente, pestando gli altri. Lo lasciarono mezzo morto. Una volta portato a termine questa comunità dei briganti, questo progetto di rapina e di dimostrazione della loro superiorità violenta, l'altro non è più interessante. L'altro non mi serve più e quindi io posso permettermi di lasciarlo in un angolo mezzo morto. Quali volti di questa comunità dei briganti vengono tratteggiati dalla parola di Gesù? Il primo: i rapporti interni sono regolati sempre dal più forte, da chi ha la voce più elevata, da chi in qualche modo soprasta. Questo è, direi, il primo tratto facciale della comunità dei briganti. La seconda indicazione che viene fuori è tutta concentrata sull'unico fine stabilito appunto dal più forte, che comunque sotto ha sempre il proprio interesse, qualunque esso sia, qualunque esso sia. Sono dei volti inquietanti quelli che in qualche modo in queste semplicissime tre parole Gesù mette in movimento. Il terzo volto, che è ancora più evidente: l'altro è in funzione di me, non sono io lì per lui. L'altro è in funzione di me, non è importante per ciò che è, ma per ciò che mi può dare, probabilmente non in senso materiale, ma in senso di gratificazione, in senso di mia immagine, di mia superiorità. Volti questi della comunità dei briganti che sfociano inevitabilmente, ed è un quarto tratto, è la violenza. La violenza nel porsi con gli altri con modalità di affermazione. Queste realtà, se noi le prendiamo e poco a poco le svisceriamo, possono essere dei tratti, ahimè, di una comunità ecclesiale. Possono essere tratti della Caritas, che diventa allora una comunità di briganti. Non è che sono gli altri briganti, siamo noi briganti, possiamo essere noi briganti. Quando mettiamo in atto questi tratti, Gesù ci dice che siamo briganti. Il tutto condito, questi tratti di volto della comunità dei briganti, da una grande paura che domina le relazioni, i rapporti interni. La paura di perdere la propria forza, la paura di perdere il proprio luogo, la propria immagine, il proprio potere, il proprio dominio. Qui, come dire, rintracciamo tanti disagi dell'operatore Caritas. Sono dei tratti caratteristici del volto brigantesco che talvolta sono proprio alla radice di disagi dell'operatore Caritas, perché probabilmente non si è soffermato molto. Ecco perché chiedo formazione, ecco perché chiedo centralità della parola di Dio, ecco perché non siamo, come dire, uno staff che in qualche modo, anche se ben organizzato, al suo interno non debba ricomprendere qual è la vocazione specifica che si vive dentro la Caritas. I volti della comunità dei briganti, teniamoli in considerazione. Vi invito a riprenderli a partire da questi volti, perché, come dire, ci può rendere consapevoli di tratti personali e comunitari come Caritas che pensiamo invece non ci possano essere attribuiti. E i briganti sono altrove. Ma i tratti caratteristici del brigantaggio sono quelli che accennavo adesso, con questi tratti particolari. Cosa vuol dire pestare a sangue? Cosa vuol dire spogliare? È tutto da rideclinare ognuno nel proprio ministero, nelle relazioni che vive, nei lavori che in qualche modo porta avanti. Uno dei tratti che purtroppo si intravede talvolta anche in organismi ecclesiali come quello della Caritas o cose affini, si incontrano briganti, cioè persone che pensano all'affermazione di sé, che usano il povero che bussa, lo usano in un modo, nell'altro, nell'altro, nell'altro. Le declinazioni sono quasi infinite per riempire un vuoto, per dare un senso alla propria esistenza, e quando non ricevono la gratificazione che necessitano, che desiderano avere per la loro prestazione, si scaricano con violenza contro chi si presenta. Guardate, la violenza è sottilissima. Si può essere violenti con il sorriso sulle labbra e dire cose mortifere. L'umano in questo ha una capacità. Pensate, l'ironizzare o tutto quel sistema che ognuno di noi sa in entrata e in uscita. Lo patiamo quando in qualche modo è in entrata, cioè quando lo subiamo. Lo patiamo meno quando è in uscita, quando noi siamo agenti di questa realtà, ma il dolore c'è sempre. È evidente allora che chi cerca nella comunità ecclesiale un teatro, un palcoscenico, dove in qualche modo affermare il proprio valore, la propria superiorità, dove in qualche modo, non è detto esplicitamente, ma si tenta di contare di più, talvolta non potendolo averlo in altri ambiti sociali, ecclesiali, civili. Ecco, questi sono i tratti della comunità dei briganti, che è bene tenere in considerazione. Ma a fianco a questa comunità ce n'è un'altra che, diciamo, non è che faccia una figura più splendida, anzi, stiamo andando in crescendo, e c'è una pericolosità di un'altra comunità, è la comunità dei Leviti e dei Sacerdoti. Anche questi hanno dei tratti caratteristici molto particolari. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, avendolo visto, passò oltre dall'altra parte. Similmente, cioè allo stesso modo, anche un levita giunto in quel luogo lo vide e passò oltre dall'altra parte. C'è un vedere e c'è un passare dall'altra parte. C'è, diciamo, una conclamazione dei termini. Agiscono tutti e due separatamente da soli, ma la modalità è la stessa. I tratti caratteristici sono medesimi, sia nel sacerdote sia nel levita. Fermiamoci un attimo sui verbi, come abbiamo fatto per i verbi della comunità dei briganti. Vedono. È messo in posizione enfatica questo verbo. Vedono. Il vedere nella relazione con l'altro ha certamente un grande vantaggio, perché consente di entrare in relazione pur non compromettendosi. Tanto è vero che non lo faranno, non si comprometteranno. Vedono, non si lasciano, hanno sotto gli occhi il polso della situazione, possono tenere quindi giuste distanze, ma non si compromettono, non si lasciano coinvolgere, che vuol dire non entrano in relazione. Possono difendersi e avere sotto gli occhi ciò che succede, ma non attivano una relazione. Hanno un controllo della situazione perché vedono, lo strumento dell'occhio permette una valutazione anche a distanza, e quindi questo vedere non attiva però alcuna relazione. La distanza mantenuta diventa in fondo lo spazio in cui è possibile attivare la difesa. E in questo caso si vedrà subito come viene attivata la difesa da parte dell'uno e da parte dell'altro. La comunità dei briganti abbiamo visto che aggredisce e riempie spoglia e riempie di colpi, lasciando mezzo morto. Adesso la comunità si sente minacciata in altro modo. Viene, come dire, messa sotto pressione, in crisi, da questo singolo che è in quella situazione particolare, quella che è stata fotografata già dal testo. Le consuetudini della comunità e del levita e del sacerdote, che sono esponenti anche loro, come lo erano i briganti, di un'appartenenza, quella dei briganti, e qui appunto quella sacrale, quella sacerdotale, e questa, voi capite che questa provocazione di cui la comunità, il levita e il sacerdote si sente in qualche modo esposto, è data proprio da questo uomo pestato, a cui che viene visto, ma si passa dall'altra parte, si passa oltre. Voi capite che qui viene detto che la violenza del sacerdote e del levita è più grave di quella dei briganti. Levita e sacerdote si sentono toccati da questa presenza conturbante che in qualche modo fa o farebbe saltare il proseguo del loro viaggio verso il culto, tutta una serie di realtà probabilmente di carattere rituale per non contaminarsi, ecco perché non si avvicinano, c'è il ricordo di Levitico 21:1-4, di altri testi biblici, con un nuovo paradosso. Allora, una norma che dovrebbe in qualche modo promuovere e significare la vita, quella di Levitico, diventa invece, in questo caso specifico, potenziale morte per questo disgraziato che non verrà accudito, proprio in forza alla legge. Ecco perché è una violenza ancora più tragica che viene fotografata. Il legame con Dio, dell'elite del sacerdote, che in qualche modo dovrebbero essere, come dire, i segni per promuovere la vita, paradossalmente diventano il pretesto per non lasciarsi coinvolgere. Ecco perché è una violenza estremamente sottile. Paradossalmente viene detto che quasi i briganti in qualche modo si coinvolgono di più lasciandolo mezzo morto. Questi, a partire proprio da quella legge di vita, da quel legame con Dio che dovrebbe in qualche modo spingerli nella prossimità più assoluta, invece, in base a quella prossimità, in base a quella legge, diventano fautori di abbandono e di non lasciarsi coinvolgere. La valutazione che il levita e il sacerdote fanno è molto semplice, molto rapida e provoca una reazione immediata, probabilmente quasi istintiva. Passò oltre dall'altra parte, sul lato opposto della strada. Si passa oltre, che vuol dire? Che si lascia uno spazio, un cordone sanitario ampio, per non essere intercettati, per non essere chiamati in causa e per non essere in qualche modo tirati dentro. La fotografia, detta proprio in termini scarni, è questa. L'altro però è sulla stessa strada. È nella medesima traiettoria che i due stanno facendo sul loro cammino. L'unica cosa da fare qual è per non rimanere coinvolti? Cambiare strada, passare dall'altra parte, dalla parte opposta dove è. È la fotografia di tante realtà che noi travediamo, che umanamente, cristianamente ci interpellano, perché ci interpellano. Pensate semplicemente quelle realtà di prossimità, di chiedere l'elemosina, cosa scatta in ciascuno di noi. Sappiamo che c'è una tratta dietro, sappiamo che c'è tutto un commercio, sappiamo, ma quello è una persona viva davanti a me, dove probabilmente in quella giornata nessuno mai gli chiederà come stai, perché sei qui. C'è, come dire, una distanziazione proprio per non essere più chiamati in causa. Qui c'è, come dire, proprio perché una comunità come quella dei briganti è una comunità che viene chiamata in causa, e qui c'è una comunità che in qualche modo desidera salvaguardarsi, desidera non essere chiamata in causa, forse facendo anche una bella figura, ma non sporcandosi le mani. E questa salvaguardia è ad ogni costo, dice il testo, a costo di lasciarlo ancora lì come lo hanno trovato, cioè mezzo morto. Quali sono i volti della comunità del sacerdote e del levita? Abbiamo visto quelli delle briganti. In tutte le comunità c'è una regolamentazione interna. In tutte le comunità c'è un qualche cosa che si desidera salvaguardare. che diventa quasi, forse non detto, ma un qualche cosa, quelli che si chiamano, non so con quale sensatezza, ma valori non negoziabili. Tutto nella vita è un negoziamento, una negoziazione. Ma questa realtà di una struttura, una regolamentazione interna, che soprattutto quando diventa un punto di forza, che mi rende di fronte, tra virgolette, al debole, in qualche modo con una parola in più, con una posizione in più significativa, con qualche cosa di più. Qual è il primo tratto di questi volti della comunità del sacerdote e del levita? È la ricerca di sicurezza. La legge sappiamo che è necessaria per il vivere insieme, ma per promuovere la vita, cioè per collaborare. Questo è ciò che avrebbe dovuto muovere levita e sacerdote. Questo non avviene. Io non posso usare la legge per ottenere ciò che io cerco, i miei pallini, le mie voglie, le mie mancanze. Non posso riempirle così. Voi capite quanto questo, in una realtà come la Caritas, diventa, come dire, un qualche cosa che è sempre lì alla porta. Ricerca di sicurezza. Il secondo tratto, la legge del più forte. La legge del più forte, in questo caso, di colui che sa usare la legge meglio per giustificare, per giustificarsi e per ottenere ciò che in qualche modo pensa debba essere ottenuto. È un altro tratto questo del volto della comunità del sacerdote e delle vita. La declinazione anche qui è una declinazione molto, molto sottile, molto variegata. Quando possediamo soltanto, per esempio, un fluire del linguaggio più veloce e più forbito di chi ci sta parlando, noi possiamo metterlo in scacco. Ho le mie conoscenze professionali che dovrebbero essere a servizio della sua promozione umana, possono diventare quell'elemento invece di oppressione. La declinazione è molto variegata. E qui la coscienza personale e i tratti da avere chiari in questa realtà di volti della comunità del sacerdote e del levita può essere molto significativo. Un altro tratto che mi pare potente, che viene fuori da questi, dai volti di questa comunità levitica e sacerdotale, la stabilità e la pace, la chiamo così, intesa come assenza di rompimento di scatole. Cioè quella realtà, quella stabilizzazione dove io in qualche modo, per appunto non avere fastidi, io mi metto in questa situazione di decomporre ogni forma di, diciamo, di guerreggiamento, di disparità di pensiero, ma per il semplice fatto sdrammatizzo, non per aiutare, sdrammatizzo per non avere problema. Butto così in gioco o in altre modalità per il semplice fatto che la pace che ho raggiunto, cioè l'equilibrio mio, non voglio che sia in qualche modo messo in discussione da chi si presenta. Questo è un altro tratto che fa parte non del brigantaggio e della comunità dei briganti, fa parte della comunità levitico-sacerdotale, quella più credente, noi. Se proprio proprio non vogliamo, come dire, immedesimarci nei briganti, ma faremo bene a farlo. Questa, per la connotazione religiosa, più evangelica, più acculturata, voi capite che questa ci è molto prossima. Sono tratti caratteristici nostri. E l'ultimo tratto, la diversità in queste facce della comunità sacerdotale e levitica è accolta fino a che non mette in discussione e il sistema e me. Se non c'è il punto, in tal caso viene bypassata, proprio come fanno levita e sacerdote. Ecco dei tratti di volti che potrebbero essere ripresi in seguito e rideclinati. Manca la parte più importante, ma il tempo qua è passato. La parte più, che è quella caratteristica del samaritano, la comunità appunto samaritano, la comunità dell'albergatore. Invece un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui e lo vide e ne ebbe compassione. Gli si accostò, versò olio e vino sulle sue ferite e gliele fasciò. Poi lo caricò sul suo asino, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 monete, le diede all'albergatore e gli disse: abbi cura di lui e ciò che spenderai in più lo pagherò al mio ritorno. Come facciamo? Come procedura? Bisogna un attimo tanto interrompere, certamente. Interrompere certamente, ma io questa parte ve la devo dire. Mi dispiace tanto, ma ve la devo dire.
Ci riposiamo una pausa di 10 minuti.
Sì, facciamo 10 minuti di pausa.
Altre indicazioni.